24 mattino.
Una cosa di cui non parlate mai, quei famosi F-35, sofisticatissimi sistemi per interagire fra tutte le potenze europee e americane contro un eventuale problema europeo o americano, e adesso?
Solo in Italia si pensa che Israele è un solo alleato. Israele ha tutto l'Occidente al suo favore ed è sempre meglio lo Stato israeliano con tutti i suoi difetti a uno Stato palestinese terrorista.
Mio figlio vive a 10-11 ore di volo dall'Italia ed ogni giorno ti ascolta in podcast.
Bravo, bravo. E se vi siete persi qualche pezzo della trasmissione, ci sono i podcast, amiche e amici miei. C'è lo spazio delle 6:30. Si chiama La giornata in 24 minuti. Si chiama sempre 24 mattino. Se cercate 24 mattino lo trovate sull'app di Radio 24, sul sito di Radio 24, su tutte le principali piattaforme podcast. Lo spazio delle 6:30 è diviso in tre. È così. Ve lo beccate così, cari. Basta iscriversi a tutti e tre, così non perdete gli aggiornamenti. Adesso arriviamo anche alle questioni militari e poi torneremo ad aggiornarvi su quello che è successo in Medio Oriente questa notte, come avete sentito in GR24 anche... C'è stata di fatto la fine del cessate il fuoco, la fine della tregua con bombardamenti estensivi di Israele su Gaza e 300 vittime secondo i dati forniti da Hamas.
Questa è la teoria, è la pratica?
La pratica. Quante ne vuole, amico mio? Sono le 7:19 minuti e 42 secondi. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Anche questa in podcast, ovviamente, se vorrete. Anzi, un caro saluto a chi ci ascolta in podcast. Con Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, la squadra di 24 mattino. E la new entry Luca Ferrero. Ci siamo. Martedì 18 marzo, le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore si occupa dei data center, dove racconta che la domanda di elettricità per i data center dal 2021, i data center, come sapete, sono queste grandi strutture, la semplifico all'estremo, sono queste grandi strutture di computer che servono per gestire una grande mole di dati, in particolare per l'intelligenza artificiale, ma non solo per quello, servono per la raccolta dei dati in cloud e così via. Comunque, la domanda di elettricità per i data center è cresciuta di 40 volte rispetto al 2021, con un picco in Lombardia, dove sono concentrati particolarmente. A centropagina le imprese che chiedono un rinvio di 3 mesi sulle polizze catastrofali, perché ci sono troppi aspetti ancora da chiarire, e anche una grande intervista ad Enrico Letta, il quale utilizza delle parole, diciamo, che eravamo abituati a vedere non sulla bocca di moderati come lui, ma in genere sulla bocca della sinistra-sinistra. Eccolo qua. Integrare i mercati europei per smettere di essere una colonia americana. Parole di Enrico Letta. Gli altri giornali aprono più o meno tutti, evidentemente non sapendo perché è successo questa notte, quello che è avvenuto a Gaza, sul quello che Repubblica, secondo me, definisce efficacemente, forse il titolo migliore, è il giorno della verità. È la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin ed è il giorno nel quale capiremo effettivamente da che parte stanno e come si collocano gli Stati Uniti. Trump parla oggi con Putin, in Ucraina pace mai così vicina, e pensa a una Crimea russa. Queste sono le indiscrezioni che sono circolate. Il Corriere della Sera, che pure tregua Kiev, ore decisive, il titolo principale, il titolo forte, ha in realtà in apertura una lettera del Papa. Disarmiamo la terra, la lettera dall'ospedale. In questo momento di malattia la guerra appare ancora più assurda, la fragilità ha il potere di renderci più lucidi. Oggi Trump sente Putin, tregua vicina, il Quotidiano Nazionale, una telefonata per la pace, il Messaggero, pace mai così vicina, parole di Trump per il titolo della stampa, Trump chiama Putin, terra, energia, Crimea, il Fatto Quotidiano, Ucraina, il Giorno del Giudizio, il Giornale, non riattaccare, e c'è una foto di Donald Trump con il telefono in mano, è il titolo del Manifesto. Se telefonando è invece il titolo di Avvenire. La pace di Trump spaventa l'Ucraina, Putin vuole dare scacco a Zelensky, è l'apertura di Domani, mentre un po' più sulla parte politica sono Il Riformista e l'Unità e Libero. Divisi alla meta, oggi Meloni al Senato, caos sulle risoluzioni dell'opposizione, in aula si ripropongono le spaccature della piazza di sabato, il titolo del Riformista, che ha anche un bel editoriale del direttore Claudio Velardi, lungo e interessante, che riassume le caratteristiche di un determinato tipo di pacifismo e di quello che è stato negli anni. Maggioranza spaccata sul riarmo, sia la guerra ma non si deve dire, è invece il titolo dell'Unità, la piazzata pro-europea pagata dagli italiani, è il titolo di Libero. Le armi sono i nuovi vaccini, secondo invece La Verità. Berlino, che ne sarà di gran lunga il maggior beneficiario, dà il via libera all'acquisto congiunto di materiale bellico. Mentre Il Foglio titola un'intervista, ci sono due interviste in realtà, una di Claudio Cerasa al ministro Lollobrigida e una di Matteo Mazzuzzi al capo della chiesa greco-cattolica ucraina Sviatoslav Svechchuk. Non sapete più cos'è il totalitarismo. Segnalo che oggi Il Foglio ha un'iniziativa particolare e varrebbe la pena darci un'occhiata, e varrà la pena, cioè io l'ho fatto, lo dico come consiglio a tutti, ossia ha deciso di fare 4 pagine di giornale all'interno interamente realizzate con l'intelligenza artificiale. È abbastanza terrorizzante per noi giornalisti, però è anche giusto guardare a tutto questo e a come tutto questo cambia il mondo. C'è addirittura un editoriale di prima pagina scritto dall'intelligenza artificiale che si intitola così: perché, caro direttore, solo l'intelligenza artificiale può essere ottimista senza sbavature e contraddizioni. Arriveremo alle grandi questioni internazionali subito dopo le 7.30, ritorneremo a collegarci col Medio Oriente con Nello Del Gatto per gli aggiornamenti su quello che succede, e poi andremo su Trump e Putin, sul riarmo, sui dubbi all'interno delle forze politiche. Però vorrei aprire con 3 storie dolorose e 3 storie di solitudine. La prima è quella di una coppia ed è qualcosa che finisce per esempio solo in un trafiletto nel Corriere della Sera, piccolo piccolo, messo là di lato, poco anche sulle cronache locali. Una coppia di anziani, marito e moglie, morti da mesi. Sono stati trovati in una villetta a Montericco, una zona collinare sopra la frazione di Parona, al confine tra Verona e Negrar. La macabra scoperta è stata fatta da 3 giovani che praticano questa disciplina che si chiama Urbex, l'esplorazione urbana, avventurandosi in strutture abbandonate. I 3 hanno trovato i corpi dei 2 anziani mummificati, da 3 mesi, forse più. Il decesso risalirebbe ad almeno 3 mesi prima. La procura ha disposto l'autopsia, si ipotizza un'intossicazione da monossido di carbonio, perché la donna è stata trovata vicino ad un camino. Bisogna andare poi nelle cronache locali per trovare qualcosa di più. Si sa che la villetta era la loro, naturalmente, e vivevano là. Si sa che avevano scarsi contatti sociali. Una coppia, evidentemente, che è rimasta da sola. E l'altra storia di solitudine, le altre due storie di solitudine sono due storie collegate, solitudine poi alla fine nemmeno troppo, di solitudine psicologica se volete. È quella di Andrea Prospero, il ragazzo di 19 anni che si è tolto la vita a Perugia, originario dell'Abruzzo. Come sempre quando ci occupiamo di questi casi diciamo sempre che, signori miei, dietro un suicidio ci sono mille ragioni, mille motivazioni ed è anche difficile affrontarlo. Spesso decidiamo di non affrontarlo, ma questo caso è di lasciarlo da parte. Questo caso ha delle caratteristiche che lo rendono un caso di cronaca degno di essere affrontato e sul quale è forse lecito ragionare. Innanzitutto per la presenza di quello di cui abbiamo parlato ieri alle 6.45, ci siamo occupati della grande diffusione delle droghe in Italia, c'era un bel pezzo sul Sole 24 Ore e della facilità di rimediarle ormai, soprattutto le droghe sintetiche. La notizia di ieri è che è stato arrestato per istigazione al suicidio un altro ragazzo, un'altra storia se volete, almeno in parte di solitudine, anche se naturalmente in una famiglia... una buona famiglia, nel senso di persone per bene, con altri tre fratelli, un ragazzo di 18 anni, il quale nella chat con Andrea Prospero gli ha scritto, gli ha dato di fatto le istruzioni su come no, far avvenire tutto questo. Storie di ragazzi fragili, racconta Maria Novella, scrive Maria Novella De Luca, pagina 19 della Repubblica, con genitori ignari, così vince il buio. Parla con Stefano Vicari, primario di neuropsicatria al Bambin Gesù di Roma, il quale dice che tutto nasce da una vulnerabilità della persona che poi magari incontra la situazione nella quale attuare il suo gesto. L'altro ragazzo, questo di 18 anni, è una storia che la sua storia viene raccontata a pagina 13 del Messaggero da Alessia Marani, la quale intervista la madre e dice che le crolla il mondo addosso. E racconta di un ragazzo con delle difficoltà psicologiche, psichiatriche. Dice: pochi giorni fa ci hanno chiamato dalla scuola, mio figlio studia al quarto anno delle superiori, si è presentato a lezione strafatto, ha problemi di tossicodipendenza, era talmente fuori di sé che l'hanno dovuto portare via con l'ambulanza. La polizia ha trovato nella sua cartella dell'ossicodone, che è un oppiaceo, una polvere bianca che non so che cosa sia, e per questo è stato denunciato a piede libero. Ma, racconta la madre, vede, questi sono i fogli delle visite specialistiche da fare. Il primo appuntamento ce l'hanno dato per la fine di aprile, in una situazione di questo genere, quando l'urgenza dovrebbe essere necessaria. E visto che siamo sui temi della sanità, un piccolo aggiornamento su una vicenda scandalosa che continua ad essere piuttosto confinata nelle pagine locali, a dire il vero, ed è la vicenda di Trapani, della quale ci siamo occupati nella settimana scorsa, nella quale cosa è successo? Che l'ASL di Trapani ha inviato con estremo ritardo e in alcuni casi non ha ancora consegnato gli esami istologici fatti da centinaia di persone. Gli esami istologici sono quelli che servono a dire se il tessuto che ti hanno prelevato è un tumore oppure no, ed eventualmente che tipo di tumore è. Ritardi che sono stati fino a 6-8 mesi addirittura, e addirittura delle persone ci sono morte, come prevedibile. In Sicilia, racconta oggi Repubblica Palermo, arrivano gli ispettori del Ministro della Salute Orazio Schillaci e chiamano al rapporto i vertici dell'ASP. Oggi e domani i commissari saranno impegnati all'ospedale Sant'Antonio Abate per il caso dei 3.000 esami istologici accumulati, 3.000 e dei 160 tumori diagnosticati in ritardo. A partecipare all'ispezione saranno anche due rappresentanti della regione. Dietro il banco degli imputati non c'è solo il manager al quale viene detto che ci sono criticità gestionali di verifica e di controllo divenute particolarmente gravi e discendenti dalla sottovalutazione della problematica. Secondo gli ispettori regionali, anche il ministro Schillaci sarebbe stato indotto a sottovalutare la questione. Giorgio Mulè, il vicepresidente della Camera di Forza Italia, a gennaio aveva sollevato il caso. A una prima richiesta di chiarimenti, Croce, quel direttore dell'azienda sanitaria, aveva assicurato che erano 300 gli esami non ancora analizzati, ma dopo le verifiche della regione sarebbe emerso che erano 3.308. Una pausa.
24 mattino.
E torniamo da Nello del Gatto in Medio Oriente per un aggiornamento su questa nottata di bombardamenti su Gaza. Allora, Nello, situazione al momento.
La situazione al momento è che secondo i palestinesi sono oltre 300, forse 350 le vittime di questi raid che ci sono stati questa notte e stamattina, perché sono stati anche visti i carri armati, sempre secondo fonti palestinesi, al nord. Tra l'altro Israele ha chiuso sia il valico di Rafah, per cui non c'erano neanche le forze che in questi giorni stanno controllando gli ingressi e le uscite dal valico di Rafah, quindi anche la missione dell'Unione Europea e i palestinesi erano stati avvisati, insomma, che sarebbe stato chiuso, quindi nessuno di questi era all'interno. Il problema è che adesso si cerca di capire che cosa succede, perché all'interno di Israele ci sono molti che si stanno lamentando, soprattutto le famiglie degli ostaggi, perché vedono in questa mossa di Netanyahu, del ministro Katz e del nuovo capo dell'esercito la volontà praticamente di non far uscire più gli ostaggi. Stessa Hamas ha detto questo attacco mette a dura prova, mette a rischio la vita degli ostaggi che sono a Gaza. I familiari degli ostaggi chiedono che si torni al tavolo negoziale, anche se bisogna capire a quale tavolo negoziale, perché fino adesso, ripeto, c'è stata una differenza di vedute. Hamas insisteva all'inizio sulla continuazione dell'accordo che c'era stato, che aveva portato la tregua il 19 di gennaio, cioè le tre fasi, e doveva cominciare la seconda. Israele invece, sostenuto dagli Stati Uniti, fa sua la proposta dell'inviato americano Witkoff e dice estendiamo la prima fase, che di fatto è già in azione, fino alla fine del Ramadan, della Pasqua ebraica, facciamo uscire metà degli ostaggi vivi e morti e poi si vede. La verità è che Israele non ha intenzione al momento di lasciare il corridoio Filadelfi, questo perché sui quattro lati, diciamo, considerando Gaza come un rettangolo, tre sono controllati sempre da Israele, uno dall'Egitto, proprio il corridoio Filadelfi, e da lì entrerebbero armi e altro per il gruppo di Gaza, che secondo fonti di intelligence si stava riorganizzando. Certo è un momento difficilissimo per tutti, soprattutto per la popolazione civile di Gaza, perché appunto siamo nel pieno del Ramadan che è un momento comunque di aggregazione, un momento di tranquillità per tutti, e questi attacchi certamente non faranno bene né all'una né all'altra. Israele, tra l'altro, che era già diviso, perché in questi giorni si sta assistendo a questo dissidio interno, perché Netanyahu già da parecchio tempo, da quasi un mese, ha annunciato di voler licenziare il capo dei servizi interni, e domani ci sarà una manifestazione in Israele, insomma, contro di questo. Quindi è un momento veramente molto delicato, considerando pure quello che sta succedendo poi nei dintorni.
Certo, naturalmente. Io ti ringrazio, grazie Nello del Gatto ancora per questi aggiornamenti, poi ti risentiremo in GR24, immagino nell'arco della giornata, per raccontarci un po' che cosa succede. Grazie Nello del Gatto per tutti questi aggiornamenti. Noi proseguiamo con la rassegna stampa, che ci porta naturalmente all'altro fronte di guerra, che è quello dell'Ucraina. Oggi c'è grande attesa, come sapete perfettamente, per la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. Sui giornali non troverete cose straordinarie, fatte salve indiscrezioni di vario genere su quello che i due si potrebbero dire, sulle concessioni che potrebbe fare Trump, tra cui la Crimea, secondo alcune ipotesi. Il pezzo di Lorenzo Cremonesi, per esempio, sul Corriere della Sera, che prende in esame quelle che sono le paure degli ucraini, l'idea è addirittura che gli Stati Uniti possano concedere l'intera fascia sud e est dell'Ucraina alla Russia, compresa Odessa. È la grande paura dell'Ucraina. Questo il quadro, ma naturalmente dovremo attendere la giornata di oggi per capire che cosa succede. C'è una questione che riguarda gli armamenti e gli armamenti dell'Europa, e anche su questo arriveremo tra un attimo, ma prima vi vorrei portare sulle questioni di politica italiana, perché oggi è anche la giornata nella quale la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni comparirà al Senato e poi domani alla Camera per illustrare come di consueto si fa in questi casi, con che documento, con che traccia si presenta al Consiglio europeo che si svolgerà il 20 e il 21 di marzo, quindi a partire da dopodomani. Tutto questo si concretizza in delle risoluzioni, che sono dei documenti parlamentari che vengono votati dalle varie forze politiche a seconda della loro inclinazione, e che in qualche misura queste risoluzioni danno il quadro di come si compone la politica intorno appunto al Consiglio europeo che si svolgerà. Se volete la cronaca, la parte migliore la trovate sul Sole 24 Ore, pagina 11, con Barbara Fiammeri che riassume perfettamente cosa è successo ieri. C'è stato un vertice tra Meloni e i due vice, Tajani e Salvini. Si sono accordati nella sostanza perché all'interno del discorso di Meloni non ci sia l'espressione riarmo, riarmi EU, insomma il piano di Ursula von der Leyen, così da non irritare la Lega. Nei partiti della maggioranza, conclude Fiammeri, l'ordine impartito dai leader di evitare scontri è stato rispettato. Anche l'ipotesi che la Lega potesse votare la risoluzione del Movimento 5 Stelle che boccia apertamente riarmi EU è stata accantonata. Voteremo seguendo le indicazioni del governo, assicurano dal partito di Matteo Salvini. Più complessa e più incasinata, scusate l'espressione, la situazione del Partito Democratico. E anche qua ottimo riassunto di Emilia Patta, che però nelle poche righe che le sono dedicate non riesce a sciogliere tutta la grande questione che anima il PD. Schlein non molla sul no al riarmo, il PD ancora a rischio spaccatura. Queste le cronache. I due commenti, le due analisi più efficaci le ho trovate oggi sulla Stampa. La prima è politica ed è quella di Alessandro De Angelis, il quale, nel riassumere quello che già ci diceva Barbara Fiammeri sulla maggioranza, nel riassumere quello che già ci diceva Emilia Patta sulla minoranza, sull'opposizione, aggiunge questo: Schlein, strattonata da Conte dalle ragioni del suo cuore, non essendo al governo a maggiore libertà di assecondare quel sentiment pacifista da convinzione o da portafoglio, e vorrebbe forzare, e però anche qui le compatibilità, il Quirinale, il rischio scissione, le impongono l'equilibrismo di spingere sì, ma senza andare in fondo. Però c'è un'altra questione, la questione dalla quale parte De Angelis, ed è questo sondaggio che la Stampa aveva realizzato su un commissionato Alessandra Ghisleri, che registra una forte inquietudine nell'opinione pubblica. La metà degli intervistati è contraria all'invio delle armi in Ucraina, solo uno su tre è favorevole all'aumento delle spese militari. Risultati simili vengono registrati da Nando Pagnoncelli, un altro sondaggista. Da una parte e dall'altra delle forze politiche, scrive De Angelis, è il racconto di una classe dirigente ossessionata dagli umori del paese, convinta che l'assunzione chiara di una responsabilità faccia banalmente perdere voti. È il classico meccanismo che si autoalimenta. Se le opinioni pubbliche la pensano così, è anche perché qualcuno glielo ha fatto pensare, visto che sono le classi dirigenti anche a plasmare il dibattito pubblico. Se Enrico Berlinguer, uno che guidava, si fosse invece affidato a un sondaggio per decidere se dire o meno che si sta più sicuri sotto l'ombrello della NATO, quelle parole forse non le avrebbe mai pronunciate. La rilevazione avrebbe registrato un sonoro Yankee Go Home. E chissà cosa sarebbe successo sul sequestro Moro, trattare o non trattare con le BR, e l'elenco potrebbe essere infinito. La fine del primato della politica è anche nel rapporto rovesciato con l'opinione pubblica, che, al pari dei follower sui social, è più assecondata che indirizzata. In fondo è più facile questo andazzo rispetto a dire che è l'ora delle scelte, dopo anni che si è disinvestito in difesa perché considerata inutile nell'illusione della sicurezza gratis. non è una fragilità solo italiana. Tutte le classi dirigenti europee hanno un fronte interno e tuttavia il finale di un film che appare scontato è tutto da scrivere. Paradossalmente dipende da Trump e qua poi conclude dicendo chissà che non riesca Trump a fare un'Europa first, ma a creare un'Europa first, ma il discorso centrale su su questa primazia della politica che si perde mi pare molto interessante. Il traffico.
24 mattino.
L'altro commento che vi dicevo sempre sulla stampa è invece quello firmato da Veronica De Romanis, che torna un po' su, in parte su quello che ci dicevamo ieri mattina alle 6.30 col quale abbiamo aperto, cioè il fatto che improvvisamente tutte le forze politiche sono spaventate dal debito pubblico, anche quelle che prima non erano spaventate, no? Attenzione, si cambia, il debito, scrive De Romanis, è diventato un problema, spendere indebitandosi non sembra piacere più a nessuno, almeno non per la difesa. È nota questo, quando si parla di invece dobbiamo spendere in sanità, istruzione, scuola, famiglie, nota, in realtà in questi anni di debito per sanità, scuola e famiglie ne abbiamo fatto parecchio, tanto da arrivare a quota 3.000 miliardi, pari al 134,6% del prodotto interno lordo, il secondo rapporto più elevato della zona euro. Dice, ma questa è un'altra storia. Ci si nasconde dietro il falso problema del debito per non fare chiarezza su un aspetto cruciale che è il finanziamento della nostra sicurezza. L'aspetto che tra gli altri ho trovato interessante in questo pezzo di De Romanis è la contraddizione che nota in quelle forze politiche che dicevano che il debito, cosa dicevano? I burocrati di Bruxelles ci vogliono impedire di fare debito. Ora, la scoperta qual è improvvisa? È che non possiamo fare debito non perché ce lo impongono i burocrati di Bruxelles, i quali hanno allargato le maglie di bilancio per la difesa. Cioè hanno detto, potete spendere sopra deficit per la difesa, non c'è problema. Dal punto di vista delle nostre regole non cambia nulla, non andrete in procedura di infrazione. Ma improvvisamente tutte queste forze politiche che prima accusavano i burocrati di Bruxelles scoprono i mercati e il problema diventano i mercati. Vi leggo questo passaggio di De Romanis. Gli investitori che osservano uno stock già grande in crescita potrebbero chiedere un rendimento più elevato. Ciò significherebbe maggiore spesa per interessi e minori risorse per la scuola, la sanità, eccetera. Del resto ci troviamo nella paradossale situazione in cui non possiamo aumentare il debito perché è costoso nonostante l'Europa ci consigli di farlo. Ciò dimostra che i veri vincoli non derivano dalle regole dei cosiddetti burocrati di Bruxelles, bensì da coloro che ci prestano i soldi. Eppure in questi anni tutti i governi che si sono succeduti alla guida del paese, nessuno escluso, ci hanno spiegato che non potevano spendere per colpa dell'Europa. Quanti inganni bisognerà svelare nel racconto di questo nuovo mondo? Mi sembra una nota corretta. Non che non l'avessimo detto da tempo, però fa bene ribadirlo, soprattutto a fronte di questa contraddizione. Spendere in armi, come? Con grande difficoltà, lo scrive Gianluca Di Feo a pagina 4 del quotidiano La Repubblica, riassumendo un po' quello che potrebbe servire all'Europa e quanto ci si mette. I tempi per progettare un'arma sofisticata sono molto lunghi, così come quelli per costruirla. Non esistono aerei, tank o radar in pronta consegna. Gli investimenti per far volare un nuovo caccia sono colossali, stimati in 20-30 miliardi di euro, eppure sono stati lanciati due programmi rivali, uno franco-tedesco e uno italo-britannico-nipponico. Questa duplicazione si traduce in prezzi più elevati e forniture più lente, un vizio che viene pagato da tutti i cittadini. Quali sono i buchi di un'eventuale difesa europea? Velivoli da trasporto strategico, quelli che servono per trasferire intere brigate, quelli da rifornimento in volo, i radar volanti che sorvegliano cielo, mare e terra. La priorità massima riguarda lo scudo missilistico contraereo, debole ovunque. Ieri Macron ha proposto di sostituire i Patriot americani, adottati da 7 nazioni europee scelti da Berlino come pilastro dello Sky Shield continentale, con i SAMP-T franco-italiani. Il problema è che per completare una singola batteria made in Europe ci vogliono almeno 3 anni e non si riesce a star dietro alle domande di missili terra-aria, nonostante l'attesa per la consegna sia stata ridotta di un terzo. Finora nessuna azienda del vecchio continente, con l'eccezione di Rheinmetall, è riuscita ad accelerare drasticamente la produzione. La burocrazia frena i permessi per i nuovi impianti, la frammentazione del tessuto imprenditoriale rallenta le attività, il che comporta il rischio di perdere le commesse a vantaggio non solo degli Stati Uniti, ma pure delle realtà emergenti turche e sudcoreane. A proposito di Turchia, ho trovato in questo mondo, diciamo, che si sta riconfigurando sulla base di quello che succede, no, negli Stati Uniti, ho trovato molto interessante questo pezzo di Beda Romano, che a pagina 8, ieri del Sole 24 Ore, ieri ci siamo occupati del riavvicinamento di Bruxelles all'India. Alla Cina, forse ad un certo punto, era un pezzo che si trovava sul quotidiano La Repubblica. Oggi parliamo della Turchia. Scrive Beda Romano, citando, iniziando la citazione di Napoleone: gli stati hanno la politica della loro geografia. Per la Turchia, a cavallo tra Europa e Asia, la frase assume un significato decisivo, tanto che nella lunga storia comunitaria il paese occupa uno spazio a sé tra alti e bassi. Ma il punto è che c'è una fase di riavvicinamento tra Turchia ed Europa. Gli sconvolgimenti provocati dalla nuova politica estera americana stanno inducendo una ridefinizione dei rapporti bilaterali, nota un esperto intervistato da Beda Romano. Rapporti non più basati su valori e principi, ma su interessi in comune, correlati anche al fatto che la Turchia ha l'esercito, uno dei maggiori eserciti della NATO, il più importante dopo quello americano, 480.000 uomini, con colossi come Rheinmetall presenti nel paese da oltre un secolo, 56 miliardi di investimenti europei, un riavvicinamento anche in ottica Trump. Chiudiamo con qualcosa di più leggero, se volete. Avete presente quando i giornali, soprattutto i giornali locali, pubblicano i poster delle squadre di calcio che ottengono qualche successo? Ebbene, questa cosa ci racconta oggi Alessandro Galimberti nelle pagine di Norme e Tributi del Sole 24 Ore, è a rischio causa. Succede con la Fiorentina e con La Nazione, il quotidiano più importante dell'area toscana. Pubblicare sul quotidiano locale il poster della squadra di calcio del cuore può lederne l'immagine, quando non integrare una vera e propria contraffazione del marchio? Capite che a questo punto diventa anche difficile pubblicare qualcosa. È la questione che si è trovata a dirimere il Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, investito nel ricorso della Fiorentina contro l'editore della Nazione. Perché nel 2021-2022, quando la formazione aveva raggiunto la qualificazione alla Conference League, risultato celebrato pochi giorni dopo dallo storico quotidiano con la pubblicazione del poster dei Fratelli d'Europa in casacca viola, l'iniziativa, la società sportiva a proprietà americana, aveva cercato di bloccarla sul nascere, in considerazione del fatto che la gigantografia avrebbe riportato anche il marchio del quotidiano e di 8 aziende inserzioniste. Dunque, dice il giudice, non c'è stata appropriazione del marchio, ma certamente si può invocare la violazione del diritto all'immagine. Giornali locali, editori locali, siete avvertiti. Il GR.